Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga è laureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito un dottorato, ha insegnato inaspettatamente, si direbbe dopo questa premessa, ha insegnato chimica, fisica, musica in Salvador, Honduras e Guatemala. E poi teologia morale al Seminario Maggiore di Honduras, dove egli dice che continua a essere docente inesausto e permanente, e quindi è cardinale, vescovo, ma anche docente in questa facoltà, Seminario Maggiore di Honduras, uno splendido punto di formazione, una specie di college, diremmo noi, sotto un certo punto di vista. E poi anche rettore dell'Istituto Filosofico Salesiano del Paese, ausiliario di Tegucigalpa nel 78, in cui è nato. Nel 93 diviene arcivescovo, nel 95-99 presidente del CELAM, sarebbe la Conferenza Episcopale Latinoamericana, un luogo di responsabilità e di osservazione particolarmente significativo e carico di responsabilità per tutta l'America Latina. E poi nel 2001 con Giovanni Paolo II cardinale.
Devo dire per prima cosa, è la prima volta che ho l'occasione di parlare a Torino, che in certo senso è la mia patria, perché sono salesiano. Dunque, che da bambino ho conosciuto Don Bosco e amato Don Bosco quindi ho amato Torino. Ho conosciuto Torino per la prima volta nel 72 quando sono venuto a fare gli studi a Roma, ma che dovevamo fare un pellegrinaggio sempre alle nostre terre. E così, da quel momento, voi siete anche nel mio cuore e nella mia preghiera. Ho avuto anche la gioia di conoscere Don Hermis alcuni anni fa. Lui è sempre inquieto per conoscere diverse culture. Lui ha una sua casa in Honduras, in Tegucigalpa, quando mi visita da tempo in tempo, è una visita molto gradita e io sono molto molto riconoscente a lui per quel lavoro bello che fa nell'evangelizzazione della cultura. Ogni volta in più è necessario questo dialogo e penso che sono nuovi aspetti, nuove strade per la... appunto per questo dialogo così necessario nel mondo di oggi. Entriamo nel nostro tema, non voglio soltanto io parlare, penso che è buono fare una piccola motivazione e poi rispondere alle vostre domande, perché a volte io posso avere un interesse concreto in alcun tema, però voi siete quelli che siete venuti per trovare alcune risposte e per quello faremo un tempo per domande. Il presente e il futuro della Chiesa in America Latina tra sfide e speranze. Mi venne richiesto di dare un modesto contributo a partire dall'esperienza della Chiesa che va pellegrinando in America Latina e che può offrire il suo apporto alla responsabilità universale dei cristiani. Devo dire che una creazione di Pio XII, che fu il Concilio Episcopale Latinoamericano, CELAM, è veramente una benedizione per America Latina. Dal 55, quando lui ebbe quest'idea, il CELAM ha servito per tante cose, soprattutto per l'unità e per la fraternità dei vescovi del continente. Questa è una grazia che noi dobbiamo ringraziare. Io ho servito 24 anni nel CELAM e posso dire grazie al Signore per questa iniziativa. Noi ci conosciamo, noi ci vogliamo bene e lavoriamo insieme. Più di 1200 vescovi nel continente latinoamericano. A poco più di 3 anni della conferenza generale, della quinta conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, celebrata in Aparecida, Brasile, che fu senza dubbio un passaggio dello Spirito Santo sulle nostre terre, non dubito che sia molto quello che possiamo condividere questa sera. Siamo una chiesa viva, piena di speranza. Ma non si tratta di un puro e semplice ottimismo basato sulla non conoscenza della difficile situazione nella quale vivono i nostri popoli. Per nulla. È la forza della fede, la quale sa che siamo chiamati a trasformare la realtà in alleanza di amore con il Dio della vita. Già fin dal lontano 55, quando si celebrò la prima conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano a Rio de Janeiro, e nacque il CELAM, il Consiglio Episcopale Latinoamericano, la Chiesa che va pellegrinando in questo continente nelle sue conferenze generali, Rio, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, ha offerto molti stimoli per adempiere questa missione di partecipazione creativa nell'ambito culturale, sociale e religioso. Si è creato, diciamo, un autentico magistero sociale. A partire dalla conferenza di Medellín, si diede avvio alla lotta per il rispetto della dignità della persona umana, che si concretizzò nell'opzione preferenziale per i poveri. Negli anni difficili della violenza armata, sia nel Corno Sud, sia in Centro America, si è messa in gioco la vita di centinaia di agenti pastorali, di vescovi, di sacerdoti, di laici e di laiche, portando molti di loro fino al martirio. Benché il comandamento di non uccidere non sia a sufficienza penetrato nella cultura e la violenza nelle città sia ancora un problema fuori controllo in molti paesi, si lotta per rispettare la vita di ogni persona dal concepimento fino alla morte naturale. Specialmente per ragioni storiche, dal momento che la prima evangelizzazione dipendeva dal patronato regio dell'impero spagnolo, i moti per l'indipendenza reagirono negativamente contro la Chiesa cattolica e si creò il tabù secondo cui la Chiesa non deve intromettersi nella politica. Tuttavia, che significa intromettersi nella politica? Il Sinodo sull'Evangelizzazione del 1974, impostato da Paolo VI nell'esortazione Evangelii Nuntiandi, dice con chiarezza: l'evangelizzazione è incompleta senza la promozione umana. Le conferenze episcopali, tramite messaggi e lettere pastorali collettive, sono un punto di riferimento etico in molti paesi. La voce della Chiesa orienta l'opinione pubblica e in diverse occasioni la sua mediazione è stata decisiva per risolvere conflitti e scontri. Non è facile comprendere ciò a partire dalla realtà molto diversa di altri continenti, però anche dal punto di vista dell'America Latina è un servizio necessario che si svolge con creatività e ardire. La preoccupazione per la disumana povertà e la disuguaglianza in cui sopravvivono molti nostri battezzati fa dell'azione pastorale sociale un costante tema di riflessione ed impegno nell'apostolato. Segnalo alcuni punti concreti. Il regno di Dio, la giustizia sociale e la carità cristiana, le opere di misericordia accompagnate da un'autentica giustizia sociale che possa elevare il livello di vita dei cittadini promuovendoli a soggetti del proprio sviluppo. La preoccupazione per la dignità umana si manifesta nel nell'apprenderti a cuore i milioni di latinoamericani che non possono ottenere una vita degna corrispondente a questa dignità. Perciò l'opzione preferenziale per i poveri è uno dei tratti che segnano la fisonomia della Chiesa in America Latina. Questo ha fatto sì che si prestasse attenzione a quei professionisti cattolici che sono responsabili delle finanze delle nazioni, a coloro che procurano lavoro, ai politici che devono creare le condizioni per lo sviluppo economico dei paesi e dare loro indirizzi etici coerenti con la propria fede. Compito molto difficile per la dicotomia di molti tra la fede e la vita e per la corruzione che si è tradotta in sistema di vita in molti paesi, infelizmente. Assecondando la preoccupazione del Papa Giovanni Paolo II nella preparazione del giubileo del secondo millennio, si diede avvio a un dialogo fecondo, non sempre facile, con gli organismi finanziari internazionali che portò, con l'appoggio della Chiesa europea, al condono del debito estero di molti paesi poveri, propiziando nuove opportunità di sviluppo. Avvertiamo la responsabilità di formare i cristiani e di sensibilizzarli di fronte ai grandi problemi della giustizia internazionale. È un segno di speranza il lavoro in collaborazione con il SIPSE e la Caritas e le altre istituzioni in campagne di sostegno, advocacy, al fine di sensibilizzare i governi del mondo sull'ingiustizia dell'attuale sistema economico. In questo contesto possiamo segnalare alcuni volti sofferenti che ci procurano dolore e sono motivo di preoccupazione nel documento di Aparecida. Le persone che vivono in strada nelle grandi città e formano spesso bande giovanili, i migranti per ragioni economiche che si contano a milioni e che sovente con le loro rimesse in denaro sostengono l'economia di molti paesi. In tanti paesi dobbiamo dire con dolore sono i poveri che sostengono l'economia dei nostri paesi. Come il mio, per esempio, gli ammalati, i drogati e il gravissimo problema del narcotraffico, i prigionieri nelle carceri che sono gli inferni moderni, tollerati con indifferenza, e altro. Un capitolo a parte è rappresentato dalla preoccupazione per la creazione come manifestazione dell'amore provvidente di Dio, che ci fu affidata perché la curassimo e la trasformassimo in fonte di vita degna per tutti. Poiché le risorse sono sempre più limitate, si lotta nell'evangelizzazione per promuovere un suo uso regolato secondo giustizia distributiva, nel rispetto di uno sviluppo umano sostenibile. Appare una novità che in un documento finale di una conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano si rifletta sopra temi così attuali come l'Amazzonia e il disgelo dell'Antartide, a partire da una prospettiva etica che talora è assente negli sforzi ecologici. Di questo possiamo parlare nel dialogo. La grande maggioranza della popolazione del continente è giovane, ma molti non hanno la possibilità di studiare o di lavorare e lasciano i loro paesi dal momento che non intravedono futuro in esso, conferendo così al fenomeno della mobilità umana e alla migrazione un volto giovanile. Faccio una parentesi, io ho potuto visitare tanti centri di detenzione di migranti nella frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, e mi fa tanto dolore che tantissimi non hanno ancora 16 anni e devono migrare per sostenere le loro famiglie con questi piccoli lavori che possono fare come immigranti senza documenti. C'è comunque tutto un lavoro di pastorale giovanile che è segno di speranza e ha prodotto una crescita significativa di vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Stanno ormai crescendo il volontariato e al loro interno le iniziative missionarie a gente. Un contributo recente è la Lexio Divina dei giovani attraverso programmi che abbiamo chiamato Lexio Navigante. Noi diciamo in spagnolo Lexio Nautas, quelli che navigano nella rete con la parola di Dio, con risultati preziosi veramente. Una spinta molto importante ci viene dalla ricca e profonda religiosità popolare, che è un modo di esprimere la fede ed è presente sotto varie forme in tutti i settori sociali. Un cattolicesimo popolare profondamente inculturato come una delle dimensioni più valide della cultura latinoamericana. Poiché proveniamo da un grande intreccio di razze, mestizzato, i nostri popoli reagiscono di fronte alla discriminazione e al razzismo nelle loro differenti espressioni. Un particolare contributo lo danno i popoli indigeni e afroamericani, che non sempre si sono sentiti integrati nella vita della Chiesa. C'è un rinnovato impegno a far sì che le ferite culturali ingiustamente patite nella storia non paralizzino i loro ricchi stimoli alla vita della Chiesa. Le donne costituiscono in generale la maggioranza nelle nostre comunità. Sono le prime a trasmettere la fede e a collaborare con i pastori. In molti luoghi la fede si è conservata tramite loro. Eppure manca ancora molto perché la Chiesa renda loro giustizia sotto molti aspetti. E per questo esiste un rinnovato impegno verso la loro promozione e sviluppo. L'America Latina può offrire anche esperienze di ministeri affidati ai laici, come quello dei delegati della parola di Dio, che sono sorti nel mio paese, in Honduras, e che si sono consolidati in più di 40 anni di esistenza. Danno un esempio di partecipazione non solo liturgica, ma anche sociale e di promozione umana. Mentre in Honduras abbiamo poco più di 400 sacerdoti, ammontano a circa 30.000 i delegati e delegate che rappresentano una forza evangelizzatrice molto grande. Manca tuttavia nel continente una crescita del laicato ad extra, che sia in grado di trasformare lo stato di corruzione di molti politici. Benché si voglia ancora molto per l'integrazione dei nostri popoli, possiamo però offrire l'esempio dell'Episcopato riunito nel Consiglio Episcopale Latinoamericano CELAM, come ho già detto, e dell'Episcopato dell'America Centrale, queste nostre sei piccole nazioni, dal Guatemala fino al Panama, che dal 1942, prima di Vaticano II, è cresciuto molto nella comunione che tanto si desidera per i nostri popoli. Dopo il Sinodo di America, è pure cresciuta l'integrazione, in certa maniera, con la Chiesa degli Stati Uniti d'America. Meno con quella del Canada, costa un po' di più perché è così lontano e così freddo. In generale, è un continente che intende conservare il deposito della fede ed esiste un grande impegno catechistico per la formazione dei giovani, per le scuole di formazione dei laici in comunione con il magistero e la tradizione della Chiesa, anche se nutriamo preoccupazione per l'esodo di molti battezzati verso altre confessioni religiose. Questo è anche un mal di testa perenne. Una caratteristica della nostra cultura religiosa è la grande stima e l'integrazione delle persone della terza età nella vita della famiglia. Non le cacciamo via come d'altre parti e non le releghiamo a una posizione marginale in residenza per pensionati. Molti di loro sono i primi catechisti dei piccoli e dei giovani. Per il tramite della Chiesa, molte organizzazioni della società civile cercano di creare consenso morale sui valori fondamentali che rendono possibile una società giusta che resista all'introduzione di criteri, costumi o leggi che attentano alla dignità umana delle persone e delle culture. Pur in condizioni di povertà, esiste una grande capacità di solidarietà in ogni momento, specie durante calamità naturali. La globalizzazione dell'economia e del mercato tende a ridurre il mondo ad una pura dimensione materialista, impoverendo la dimensione umana della vita, il che rappresenta un appello alla responsabilità universale religiosa dei cristiani. Credo che più che non mai il campo sia pronto per la semina. Per questo motivo vi voglio proporre ora, a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, quattro punti forti che ci possono orientare a fronte del futuro. In primo luogo, la collaborazione per garantire il diritto allo sviluppo. Penso che questo ha molta attualità, specialmente dopo quella grande crisi economica che ha incominciato nel 2006. È molto triste che quando ci sono crisi economiche, i primi soldi che vanno via sono quelli destinati ai poveri. Si cerca di ridurre tutti i bilanci degli stati tagliando l'aiuto a quelli che hanno più bisogno. Di questo possiamo parlare ore con gli esempi che abbiamo. Dunque, questo mi sembra che è molto necessario per continuare a creare quella cultura della solidarietà di cui parlava tanto Giovanni Paolo II. Nella globalizzazione dell'economia è necessario globalizzare la solidarietà. La soluzione del problema dello sviluppo richiede la cooperazione tra le comunità politiche particolari. Le nazioni, in caso di necessità, alcuni di aiuti complementari e altri di ulteriori perfezionamenti, potranno conseguire ciò che loro è utile se terranno conto del vantaggio degli altri. Per cui è necessario che gli stati si capiscano e si prestino mutuo aiuto. Il sottosviluppo pare una condizione impossibile da eliminare, quasi una fatale condanna, se si considera che questo è frutto non solamente di decisioni umane errate, ma anche il risultato dei meccanismi economici, finanziari, sociali e strutturali di peccato che impediscono il pieno sviluppo degli uomini e dei popoli. Quello lo stiamo vedendo adesso nel sud del Mediterraneo. Queste rivoluzioni non sono sorti di ideologia e di fame e di libertà, di desiderio di vivere una vita con dignità umana. Dunque, queste difficoltà devono essere affrontate con ferma e perseverante determinazione, ci dice la dottrina sociale della Chiesa, perché lo sviluppo non è solamente un'aspirazione, ma un diritto che implica un obbligo. La cooperazione allo sviluppo di tutto l'uomo e di ciascuno, est e ovest, nord e sud. Nella visione del Magistero della Chiesa, il diritto allo sviluppo si fonda sull'unità di origine e sul comune destino della famiglia umana. L'uguaglianza fra tutte le persone e fra tutte le comunità è basata sulla dignità umana, sulla destinazione universale dei beni della terra, sull'integralità della concezione di sviluppo, sulla centralità della persona umana e sulla solidarietà, questi grandi principi della dottrina sociale della Chiesa. E vado avanti. In secondo luogo, è di capitale importanza continuare a lottare contro la povertà. All'inizio del nuovo millennio è la povertà di migliaia di milioni di uomini e di donne la questione che più di ogni altra interpella la nostra coscienza umana e cristiana. La povertà mette allo scoperto un drammatico problema di giustizia. La povertà nelle sue varie forme e conseguenze è caratterizzata da una crescita disuguale e non riconosce a ciascun popolo l'uguale diritto a sedersi alla tavola del banchetto comune. Questa povertà rende impossibile la realizzazione di quell'umanesimo pieno che la Chiesa auspica e propone affinché le persone e i popoli possano valere di più e vivere in condizioni più umane. La lotta contro la povertà trova una forte motivazione nell'opzione o nell'amore preferenziale della Chiesa per i poveri. In tutto suo insegnamento sociale, la Chiesa non si stanca di affermare ulteriori principi fondamentali, primo fra tutti la destinazione universale dei beni. E questo principio è veramente fonte di tanta persecuzione contro la Chiesa. Però sono i principi della nostra dottrina sociale. Con la costante riaffermazione del principio della solidarietà, la dottrina sociale preme perché si passi all'azione per promuovere il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Il principio della solidarietà, anche nella lotta contro la povertà, deve sempre essere accompagnato adeguatamente dal principio della sussidiarietà, grazie al quale è possibile stimolare lo spirito di iniziativa, base fondamentale di ogni sviluppo socio-economico proprio nei paesi poveri. Ai poveri si deve guardare non come un problema, ma come a coloro che possono giungere ad essere soggetti protagonisti di un nuovo e più umano futuro per tutto il mondo. In terzo luogo, si deve prestare attenzione al tema del debito estero. Di questo si è parlato già moltissimo e non mi trattenerò molto. In quarto luogo, dobbiamo far conoscere i diritti e i doveri della Chiesa in questa materia. Con la sua dottrina sociale la Chiesa si propone di aiutare l'uomo nel cammino della salvezza. Si tratta del suo fine primario e unico. Non esistono altre finalità che tentino di arrogarsi o di invadere competenze altrui, trascurando le proprie, o di perseguire obiettivi estranei alla sua missione. No. Questa missione configura il diritto e il dovere della Chiesa a elaborare una dottrina sociale propria e a rinnovare con essa la società e le sue strutture mediante la responsabilità e i compiti che questa dottrina evoca. Questo diritto è nel suo tempo un dovere, perché la Chiesa non può rinunciarvi senza rinnegare sé e la sua fedeltà a Cristo. Guai a me se non predicassi il Vangelo, ci diceva San Paolo. L'avvertimento che San Paolo rivolge a se stesso risuona alla coscienza della Chiesa come una chiamata a percorrere tutte le strade dell'evangelizzazione, non solo quelle che toccano la coscienza individuale. bensì anche quelle che si rivolgono alle istituzioni pubbliche. Per un verso non si deve ridurre erroneamente il fatto religioso alla sfera meramente privata. Questa è la tentazione odierna, la privatizzazione della fede che è essenzialmente comunitaria. Cos'è la Chiesa se non è comunità? Non si può ridurre la fede a un argomento puramente privato, un affare puramente privato. Questo va contro la natura stessa della fede. Non si può privatizzare. E per un altro, non si può dirigere il messaggio cristiano ad una salvezza puramente ultraterrena, incapace di illuminare la sua presenza sulla terra. Data l'importanza pubblica del Vangelo e della fede, e dati gli effetti perversi dell'ingiustizia, vale a dire il peccato, la Chiesa non può restare indifferente di fronte alle vicende sociali. È compito della Chiesa annunciare sempre in tutti i luoghi i principi morali intorno all'ordine sociale, come pure esprimere un giudizio su qualsiasi realtà umana nella misura in cui lo richiedano i diritti fondamentali della persona o la salvezza delle anime. All'inizio del terzo millennio si sfida la ricerca di una strategia che privilegi l'integrazione di tutti i livelli per proclamare che non desideriamo più esclusioni, salvo quella dei violenti, e che uniti possiamo superare la disuguaglianza con una crescita a nostro proprio ritmo, certo, diretto a creare per tutti condizioni di assolvimento dei loro diversi e legittimi progetti individuali e sociali, e anche di esprimerci nella nostra identità regionale che coopera con il resto del mondo per consentire un autentico sviluppo umano. È chiaro che si tratta di un compito fuori del comune. Comunque, parlo a voi pieno di speranza. Se qualcosa si può sperare da ciascuno dei nostri popoli è che possiamo mettere a disposizione questa riserva di umanità propria di coloro che ancora coltivano la speranza, quel sentimento di solidarietà che ci permette di stringere la mano del prossimo e convertirlo in compagno di strada, immaginando un mondo migliore e lavorando senza posa per conseguirlo. Tante grazie.
Eminenza carissima, mentre attendiamo che si sollevino delle mani per porre delle domande, mi permetto di avviare io la discussione con due interrogativi. Le chiederei in modo, sia pure sommario, evidentemente, se lei può dare uno sguardo dal punto di vista certamente molto ampio per i suoi vari compiti nella Chiesa, ma anche per il punto specifico di vista che le viene dal continente da cui proviene, uno sguardo sull'Europa dal punto di vista della fede cristiana. E poi, se può dire in qualche modo qualcosa di ciò che noi chiamiamo abitualmente nella storia della nostra fede la necessità sempre ricorrente di riforma della Chiesa. Quali sarebbero ai suoi occhi i punti di riforma più importanti che lei intravede per la Chiesa? Intanto, se ci sono poi delle persone, alzino la mano e possiamo poi continuare. Ci sono una mano alzata laggiù, sì. Accogliamo un po'.
Una domanda molto, molto rapida la posta, forse un po' più complicata da rispondere, è questa. Una quarantina di anni fa, nell'America Latina, è emerso un po' all'interno della Chiesa, a noi parve che emergesse la tensione, il conflitto denominato con la parola teologia della liberazione. E adesso non se ne parla quasi più. Vuol dire che questo, direi, queste idee, queste ipotesi sono state espulse o sono state assorbite dalla Chiesa dell'America Latina. Grazie.
Lei ha parlato di un fenomeno abbastanza importante, cioè la migrazione dei cattolici verso altre dottrine religiose. La mia impressione è che non sia un fenomeno che sia circoscritto all'Honduras o all'America centrale, perché mi sembra che anche negli Stati Uniti questo è un movimento abbastanza pesante, non so in Europa, mi sembra meno. Si può sviluppare dire qualcosa su questo argomento, le motivazioni o dove vanno a migrare? Grazie.
Ancora una domanda, poi facciamo un po' di pausa.
A corollario delle domande che sono state poste, volevo farne due. La prima è: esiste un dialogo ecumenico in America Latina? E poi, a fronte dei martiri che abbiamo commentato stasera, durante le dittature militari del secolo scorso c'era collusione a diversi livelli della Chiesa con i dittatori di allora. Qual è la situazione attuale? Grazie.
Bene, sono domande molto interessanti. Prima, la teologia della liberazione. Nel 1968, quando è incominciato la conferenza seconda dell'Episcopato latinoamericano a Medellín, che aveva come scopo l'adattazione del Concilio Vaticano II alla realtà di America Latina, nacque questa parola che poi si è conservata in tutte le 5 conferenze generali, quella opzione preferenziale per i poveri. Vedendo la grandissima povertà del continente, essendo un continente ricco, impoverito per diverse ragioni, nacque quella corrente teologica impulsata da un teologo peruviano, Gustavo Gutiérrez, che nel 1972 ha pubblicato il suo primo libro intitolato così, Teologie della Liberazione. Devo dirvi che il professore Gutiérrez ha compiuto già 80 anni e che continua ad essere un testimone di fede. Lo conosco personalmente, ho lavorato con lui, e poi vi racconterò alcune cose interessanti. Però, data la situazione che c'era nel continente di queste dittature militari, ci furono diverse correnti di teologia della liberazione. Non possiamo parlare di una teologia della liberazione come se fosse un termine univoco. Ci furono diverse correnti e alcune di queste correnti hanno utilizzato il metodo di analisi marxista come un metodo di lavoro che ha portato alcuni alla conclusione che soltanto attraverso la lotta armata si potrebbe arrivare ai cambiamenti che non venivano nel nostro continente. Fu una storia di dolore, fu una storia di morte, di tanti movimenti di guerriglia che hanno portato a nulla, perché i cambiamenti non sono venuti. C'era tanto ottimismo quando in Santiago di Cile ha cominciato un movimento che si chiamò Cristiani per il Socialismo, che ha finito in essere socialisti senza cristianismo, purtroppo. E come dico, tanto sangue. Io sono stato testimone perché mi è toccato incominciare il mio episcopato nel 1978. e a conseguenza, dopo l'assassinio di Monsignor Romero in El Salvador, noi abbiamo avuto più di 20.000 rifugiati del Salvador in campi quasi di concentramento in una diocesi dove sono stato amministratore apostolico, a Santa Rosa di Copan, nel confine tra Guatemala e El Salvador, e dopo più di 10 anni di guerra, più di 70.000 morti, si è arrivato soltanto attraverso il dialogo. Fu un coraggioso vescovo salesiano di El Salvador, che quasi nessuno conosce, è già morto, Monsignor Arturo Rivera Damas, lui fu l'artifice. È venuto qui, mi dice Don Hermes, bravo, questo è un uomo che merita anche essere beatificato, perché fu l'unico che ebbe il coraggio di dire no, e attraverso del dialogo, e finalmente si arrivò dove gli antichi guerriglieri e gli antichi soldati si diedero la mano e hanno formato una nuova polizia in El Salvador. Sembrava impossibile. Però questo per dirvi che di quelle teorie, di quelle correnti diverse, si arrivò alla pace attraverso il dialogo, non attraverso la lotta con le armi. Dopo vennero molti avvenimenti che fecero cadere forse la teologia, ma non le conseguenze buone di quell'opzione preferenziale per i poveri, che ha portato a che, per esempio, la Chiesa sia più vicina alla gente, più semplice, più povera, la gerarchia più vicina anche di tutti. Poi anche le piccole comunità cristiane, le comunità ecclesiali di base, che sono anche una grande conseguenza positiva. Io vi posso dire, nella diocesi dove io servo, che una parrocchia tipica in un paese, forse 70.000 abitanti in una piccola città, ma 80 o 120 piccoli villaggi nelle montagne. Come si fa per un povero parroco per servire quello? Invece, attraverso i laici e le laiche, che diventano quasi animatori di questi piccoli villaggi, si conserva la fede. E con quella presenza si fanno delle piccole comunità dove si legge la parola, dove si cerca di vivere come fratelli e dove si incoraggia la solidarietà. E queste sono delle conseguenze positive, direi io, di quella teologia della liberazione. Magari pochissime persone hanno letto un libro di teologia della liberazione, però queste conseguenze positive continuano e si vive una Chiesa, diciamo, piena di speranza. È un'altra delle conseguenze, anche quando ci sono tante difficoltà e tanta povertà, la gente continua a tirare avanti. E dico, queste sono cose positive. Vi dico, con padre Gustavo Gutierrez, che fu consultore teologico del CELAM e che poi era quasi stigmatizzato, quando sono stato eletto presidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano, avevo due grandi progetti. Uno, fare un dialogo tra alcuni teologi della liberazione con la congregazione della dottrina della fede. Alcuni mi dicevano, sei matto, ma ho fatto quella pazzia. E finalmente sono andato dal cardinale Joseph Ratzinger, che a quel momento era il prefetto della dottrina della fede, e ha accettato di fare quella riunione. E l'abbiamo fatta in Germania, per parecchie ragioni. Prima di tutto, a volte quando ci sono troppi giornalisti si perde un po' la libertà di parlare così semplicemente. E allora, senza giornalisti, in una casa di ritiro in Germania, ci siamo riuniti tre del CELAM, cinque teologi della liberazione, uno del Cile, uno del Brasile, il professore Gutierrez, uno di Argentina e poi tre della Congregazione della Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, monsignor Bertone e un teologo di loro. Furono giorni bellissimi di un dialogo di grande qualità. Questo è pubblicato in un libro. E dopo il cardinale Ratzinger mi disse: la ringrazio perché mai avevo ascoltato il professore Gutierrez. Una cosa interessante. A volte non ci ascoltiamo e dimentichiamo che il dialogo è una strada di doppio senso, che ha bisogno delle due corsie per tirare avanti. Dunque io sono convinto di che anche ci sono rimasti cose molto positive di questo. E si può continuare, perché no? Il problema è quando pensiamo che attraverso una determinata ideologia si può tirare avanti. Le ideologie sono visioni parziali della realtà. E come io vedo questo settore dell'auditorium qui, loro mi vedono diversamente perché è un angolo diverso, ma non posso dire che io ho tutta la verità se io sono ideologizzato, perché sono vedendo soltanto in un particolare angolo. Le ideologie sono utili, però non possiamo sposarci con una determinata ideologia perché perdiamo la visione d'insieme. E questo fu il guaio di alcune tendenze. Poi, voi sapete che c'è una teologia della liberazione ufficiale della Chiesa. Sì, molto buona. Sono due istruzioni, Libertatis Nuntius e Libertatis Coscienza, dall'84 e l'86, che sono veramente salde, ma che alcuni non conoscono. Sta lì. E alcuni teologi sono incoraggiati di continuare la riflessione teologica. Penso che dunque questo argomento non è un tabù, eppure rimangono anche conseguenze positive. Riguardo alle migrazioni dei cattolici, questo è un dolore grandissimo, è quasi un'emorragia perenne, per molte ragioni. Prima di tutto perché manca in tante comunità l'identità cattolica come tale. Manca perché manca l'educazione nella fede. Come fare in tutti questi piccoli villaggi quando a volte hanno visto il sacerdote una o due volte all'anno? Come fare per continuare questo sforzo di educazione? Già l'educazione pubblica è di un livello bassissimo. Ci sono parecchi posti dove c'è scuola magari tre volte alla settimana, tre giorni, perché il professore, la professoressa può arrivare soltanto lunedì, in scuole di bassissima qualità, e parte venerdì perché non abita lì, neppure ha maniera di sopravvivere lì. Cosa fanno bambini e bambine tutti insieme in tre o quattro gradi della scuola elementare? È terribile. Grande maggioranza in molti popoli soltanto arrivano neppure a finire la scuola elementare. E se questo accade nell'ambito, diciamo, scolastico, pensare all'ambito dell'educazione della fede, alcuni hanno ricevuto soltanto una piccola catechesi per preparare la prima comunione. E dopo? Niente di più. Dunque, qualsiasi dottrina che viene di fuori è attrattiva perché c'è un vuoto interno. Questa è la nostra grande preoccupazione come pastori cattolici, per dare veramente un'educazione della fede che possa resistere altre chiamate. E poi viene un altro aspetto che è molto doloroso per noi. In tanti posti la religione è diventata un negozio di quelli che sono disoccupati, che non trovano lavoro. Da un giorno all'altro un signore in tale prende una Bibbia e incomincia a predicare, e tra poche settimane in un garage ha già la sua chiesa, con i nomi più strafalari che si possano trovare, no? Anche con un orario per i miracoli. È terribile l'ignoranza religiosa. Noi troviamo parecchi posti dove si dice di 4 di pomeriggio in avanti ci sono dei miracoli. E c'è tanto il bisogno della gente, tanta la povertà, che vanno a quello cercando un po' di sollievo. Poi viene un aspetto economico, perché queste chiese, tra virgolette, sono di un pastore, un tizio che è stato improvvisato lui stesso come pastore. Non c'è bisogno di chi abbia una gerarchia, loro non hanno gerarchia, sono loro e le loro decime, perché questo, insistono in quello. Anche i poveri pagano il 10%, perché altrimenti vanno in inferno. E questo è quello che si diffonde. In Brasile esiste forse la setta più grande, che si chiama Chiesa Universale del Popolo di Dio. Il fondatore è un industriale adesso. Ha anche parecchi canali di televisione come negozio, anche un'impresa di taxi aerei, quello che costa un aereo, no? Però è un negozio prospero. Pagando le decime tu vai in paradiso. E come si amministrano le decime? Questo è affare nostro. Questo è una grande anche preoccupazione, perché è lo sfruttamento anche dei poveri. Io vi posso dire, perché la diocesi che io servo è una diocesi di più di 2 milioni di abitanti, uno nella capitale e l'altro ben disperso tra colline e montagne. Quando io vengo ai posti più poveri, lì non ci sono sette, perché sono poveri, non c'è niente da pagare lì. È l'unico antidoto per alcune di queste chiese, tra virgolette, è la povertà, dove non ci sono decime, non ci sono di queste chiese, purtroppo. Dialogo ecumenico esiste in poche nazioni, dove ci sono le chiese storiche. Per esempio in Brasile, io come presidente dal CELAM ho dovuto viaggiare molto per tutti i paesi, le attività ecumeniche possibili erano in Brasile, in Argentina, in Cile, in Colombia. Dal resto impossibile. Nel mio paese, dove quasi non ci sono le chiese storiche, questi evangelici, tra virgolette, dicono che l'ecumenismo è diabolico. E così cosa possiamo fare? Io tutti gli anni, quando viene l'ottavario per preghiere per la unione delle chiese, io sempre faccio un invito a loro per venire. Mai vengono. Dicono che noi siamo del diavolo. E così è una tragedia, però si può fare pochissimo. Il dialogo ecumenico è possibile quando c'è un minimo di formazione. Con questi pastori che si improvvisano loro in corsi di 3 mesi, che non sanno nulla della storia, ma nulla, è quasi impossibile il dialogo ecumenico. Questa è una tragedia per noi. Poi il martirio, che è una delle caratteristiche, purtroppo, anche del nostro tempo. Si parla tanto del Monsignor Romero in El Salvador, che fu un autentico martire. Giovanni Paolo II mi ha detto: sono convinto che lui è un martire per la fede. Ci fu anche un altro vescovo in Argentina, Monsignor Angelelli, del quale pochi parlano. Ci fu un altro in El Salvador che si chiamava Monsignor Ramos Umaña, poi un altro in Guatemala, Monsignor Gerardi, e c'è stato un altro in Messico, che in questo momento non mi ricordo il nome. Questi vescovi, ma sacerdoti, sono stati moltissimi immolati, e non diciamo laici, delegati e delegate della parola di Dio, catechisti, e questo purtroppo continua nel mondo. E è uno dei segni dei tempi che a volte dobbiamo dare il testimonio fino ai sangue. Come vediamo l'Europa? La vediamo in primo luogo con riconoscenza. Se non fosse stato per i missionari europei, noi non avremmo la fede. Io lo dico chiaramente, in Honduras sono arrivati missionari europei che hanno piantato la fede, e l'hanno piantata bene, perché noi avevamo anche due martiri nel XVI secolo già, due francescani che furono martirizzati dagli aborigini, e poi in quasi tutte le nazioni c'è stata la Chiesa dell'Europa che ha piantato la fede. Poi, ancora nel mio paese, un 70% dei sacerdoti sono missionari. Il clero natio è cresciuto poco a poco. Noi siamo stati una diocesi per 4 secoli, una soltanto. Io pensavo, quel povero vescovo come faceva? Magari faceva una visita pastorale e poi moriva. Perché non c'erano comunicazioni, c'era la mula oppure a piedi, e basta. E come visitare? Adesso, grazie a Dio, abbiamo già 8 diocesi. Dico tra parentesi, dopo l'indipendenza, che fu nel 1821, è rimasta la Chiesa distrutta praticamente. Per noi era un vescovo e 15 sacerdoti per tutto il paese, 1821. E poi vennero tante guerre civili che la Chiesa ha sopravvissuto per le mamme, che furono veramente quelle che hanno trasmesso la fede. E questa è la situazione di Cuba attualmente. Sono le nonne che hanno trasmesso la fede. Io ho avuto occasione di lavorare lì parecchie volte attraverso del CELA, e sono convinto di questo. Se non fossero per le mamme, per le nonne soprattutto, la fede non sarebbe sopravvissuta. Bene. Vi vediamo con riconoscenza, a volte con tristezza, quando sentiamo alcune cose, come che non si vogliono riconoscere le radici cristiane. Cosa sarebbe l'Europa senza radici? Una pianta senza radici crolla e sparisce. Dunque, ho capito che la situazione è molto difficile, però non è una specie, la fede, non è una specie in via di estinzione, come si parla a volte di alcune specie animali. No, la fede viene dal Signore, la Chiesa viene dal Signore, e pertanto Lui è il primo interessato in che la Chiesa possa fiorire. Non dobbiamo scoraggiarci, altrettanto dobbiamo continuare con un nuovo slancio. Io penso nei primi missionari. Nel 1995, quando Giovanni Paolo II ha parlato della giornata mondiale della gioventù a Filippine, io ho studiato un po' più la storia dell'evangelizzazione e ho trovato che i missionari furono da Messico a Filippine. Pensate cosa significava nel XVI secolo attraversare tutto l'Oceano Pacifico, che non è mica Pacifico, soltanto il nome. Il Pacifico è terribile. Terribile, tra noi non è pacifico per niente, attraversare tutto l'oceano per quell'impresa colossale di evangelizzare le Filippine, e che grazie a quello è il paese più cattolico di tutta l'Asia, per il coraggio che avevano quei missionari. La prima nave che partita dal Messico affondò, i primi missionari mai arrivarono in Filippine. Queste imprese lasciano una traccia profonda nella fede. Voi siete eritieri di colossali evangelizzatori e evangelizzatrici, per quello non c'è posto per la mancanza di coraggio, di fede, di speranza. Niente, voi avete anche un grande futuro, sono convinto di quello. E poi mi diceva, la Chiesa sempre riformata, è vero? Perché? Perché la Chiesa non è opera nostra, è opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo non è in vacanza, lo Spirito Santo non è in pensione neanche. È Signore e Datore di vita. Lo diciamo nella professione di fede. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Quale vita? La vita spirituale. Dunque, se lasciamo lavorare lo Spirito Santo, sappiamo che tutte le opere nostre devono sempre essere riformate per raggiungere lo scopo. E qual è lo scopo della Chiesa? Qual è? Don Bosco, quando scrisse le nostre prime costituzioni dei Salesiani, ha scritto, articolo primo, lo scopo della congregazione salesiana è la santificazione dei suoi membri. Chiaro, chiaro e tondo! E lo scopo della Chiesa è la santificazione di ogni battezzato. Questo è lo scopo dello Spirito Santo. E se non raggiungiamo questa meta, vuol dire che stiamo facendo male il lavoro. Dunque, certamente, dobbiamo sempre riformarci per riformare una Chiesa che risponda ogni volta in più allo Spirito Santo. E questo c'è bisogno di grande umiltà per dire sempre c'è posto per avanzare e per togliere cose che non vengono dallo Spirito. Certamente. E dobbiamo avere il coraggio di farlo.
Grazie. Credo sia estremamente importante e gradevole meditare su dei principi e delle esortazioni, soprattutto se presentate in un modo così sereno. Ma penso che l'esperienza di questi ultimi 40 anni, soprattutto in America Latina, ma ahimè anche in Europa e nel nostro stesso paese, ci dica che il compito prioritario è la formazione di una classe dirigente in ambito economico che abbia la capacità di mediare tra interesse e solidarietà, e in ambito politico che abbia la capacità di assumere la rappresentanza politica dei più poveri. Credo che la Chiesa possa svolgere un ruolo importante in tutto questo, ma non mi è chiaro come. il passaggio dalla enunciazione di principi importanti e di esortazioni importanti di filantropi cristiani alla santità non basta per poter procedere sulla strada di una trasformazione della politica. E mi chiedo concretamente che cosa fa la comunità cristiana, che a volte è anche inevitabilmente divisa al suo interno, crea partiti, crea organizzazioni, crea sindacati, o si astiene e ispira i laici. In vero non lo so e credo che questo sia un nodo cruciale della situazione attuale.
La mia domanda si riallaccia a quest'ultima, nel senso che credo che la corruzione nella politica e nelle istituzioni rappresenti forse la più grande zavorra per il cambiamento e per il raggiungimento di una giustizia sociale. E mi chiedo, paesi storicamente a maggioranza cattolica, come l'Europa meridionale e come l'intera America Latina, abbiano i più alti tassi di corruzione nella politica e nelle istituzioni rispetto, per esempio, a paesi tradizionalmente a maggioranza protestante come l'Europa del centro e l'Europa del nord. Mi chiedo, questo legame è un legame casuale, semplicemente storico, oppure ci può essere stato un limite nella dottrina morale cattolica che ha forse trascurato l'aspetto dell'essere un buon cittadino, quindi l'uomo nella sua dimensione civile, relegando appunto questo aspetto a una dimensione secondaria dell'esistenza e non a un pacchetto base, e ripeto base, di ogni uomo. Cioè l'uomo prima è un buon cittadino e poi è un buon cristiano.
Praticamente i due che sono intervenuti prima mi hanno parato una bomba perché hanno detto loro prima quello e mi ascolto un po' a questo aspetto della capacità di promuovere dei politici che non siano dei politicanti, gente capace di pagare di persona invece che far pagare dagli altri con le sue decisioni. Questo mi pare che è un qualcosa che riguarda noi, ma riguarda anche altri fuori di noi. Su questo piano vorrei solo dalle tue domande riportarmi ancora all'America Latina. Il movimento della teologia del pluralismo religioso, penso soprattutto a José María Vigil e G.P. ed altri, su questo piano. Questo tentativo di rivalutare le antiche religioni, perlomeno come punto di riferimento per, loro dicono anche rievangelizzare, se non sbaglio, riportare una... D'altra parte anche là, io conosco non molto, sono stato forse una dozzina di volte in Nicaragua, a Managua, e ho visto... Dopo il trionfo del 79, tutte le altre contraddizioni che sono venute. L'ultima l'ho incontrata a gennaio, sono stato giù ancora una volta, e mi sono visto i grandi cartelli per un Nicaragua socialista, solidario e cristiano. E dietro la faccia del bravo Ortega, che sta facendo di tutto, a mi pare, per continuare a dominare. Era rivoluzionario, ma oggi mi pare che è un dominatore. Ecco, lo sfruttamento anche del nome cristiano da parte di molti movimenti politici, fondandosi poi, mi pare, anche lì, proprio su questa semplicità della povera gente. Una delle cose che a me sono sembrate positive in questo periodo, ripeto, sono dal 90 circa, che qualche volta vado giù, mi fermo da un mese, una piccola ONG torinese che non ha mai avuto e non ha mai voluto volontari sul posto, non volontari italiani. Si è cominciato a lavorare e lavora anche si lavora abbastanza bene con loro. Ormai bastano, poi grazie a Dio è arrivato anche internet, e allora attraverso le mail si lavora meglio. Ma ci siamo trovati poi a lavorare insieme, anche in nome di Cristo, anche con dei protestanti, pur non essendoci una vera e propria chiesa storica in Nicaragua. La prima era iglesia in Managua ed è del 1900 e qualcosa. Però ho trovato anche, al di là di quello che è questo semplicismo religioso, per cui si dischiere, vai a non dirlo tutti i momenti, se non va bene, però una capacità anche tra loro di collaborare molto e di cercare veramente i più poveri. Su questo ci siamo trovati bene. E bisogna, mi pare, dare loro anche il merito che se sono aiutati veramente, sanno cercare. Non, forse qualche volta noi siamo un po' colonialisti in certi modi di pensare.
Grazie. Penso che voi i tre vi siete riferiti al problema che io anche trovo come il più importante. I cambiamenti non sono venuti dalla violenza. I cambiamenti devono venire dalla politica. Però la politica tra noi è distrutta per la corruzione. Io dico chiaramente, è il cancro più terribile nell'America Latina, la corruzione della politica e dei politici. È diventata quasi un'industria nella quale durante una campagna politica si investono quantità enormi di soldi per arrivare al potere, e una volta sul potere niente preoccupazione per il bene comune, soltanto arricchirsi il più presto possibile, perché a volte il periodo dura 4 anni soltanto, oppure 5, arricchirsi con tutto quello che si può per passare il resto dei giorni della vita senza lavorare. E così non vengono i cambiamenti, questo è diventato quasi un sistema, quasi in tutti i paesi, certo in alcuni è più evidente che in altri, però in quasi tutti è un'industria di arricchimento, di arricchirsi per gruppi nei partiti oppure nei partiti. E il popolo, viene un governo, viene un altro, i cambiamenti non arrivano mai. E sempre si vive dall'elemosina, sempre cercando aiuti internazionali per rubare la grande maggioranza di questi imprestiti. E io vi dico con conoscenza di causa, perché ho lottato più di 10 anni per un incarico di Giovanni Paolo II per il perdono del debito estero. Ho fatto delle riunioni con il Fondo Monetario, con la Banca Mondiale, con la Banca Interamericana di Sviluppo, anche raccogliendo firme. Mi ricordo in un vertice che fu del G8 a Colonia nel 99, abbiamo consegnato al cancelliere Schroeder 17 milioni di firme chiedendo quel perdono del debito estero. Poi finalmente al vertice di Gleneagles si è arrivato a quello. Ma perché? Perché continuano a rubare. Adesso non lo farei più, vi dico chiaramente, con grande dolore, non lo farei più. Perché paesi a cui hanno perdonato, diciamo, 4.000 miliardi, adesso hanno un debito di 6.000 miliardi. A che è servito soltanto? Perché possano incassare gli stessi. Dunque, una sfida enorme, come evangelizzare i politici e la politica. E questo vi voglio dire, che ci sono anticorpi terribili. Ho fatto uno sforzo enorme nella mia università cattolica in Honduras per incominciare una cattedra di scienze politiche. Mi sono mosso dappertutto, finalmente abbiamo anche avuto collaborazione di alcune università europee per professori per incominciare. Nessuno si è iscritto, nessuno, perché molti politici pensano che per fare il politico non è necessario studiare, basta sapere tutte le manovre, tutte le cose sporche, e quello è essere un grande politico che ne le sa tutte, dicono. Questo sa tutte. E questo è il guaio. Certo, ci sono differenze, ci sono paesi dove veramente ci sono politici, però in genere i nostri laici dicono: io in politica non entro, non c'entro, perché la politica è una cosa sporca. Dicono così. E allora, se è una cosa sporca, chi sono quelli che rimangono? Gli sporchi. E così, questa è una grande sfida che noi la troviamo sempre. Come fare per entusiasmare la gente che hanno vocazione e che desiderio autentico di fare i cambiamenti, e come accompagnarli, perché questa è un'altra cosa. Ci sono dei nostri laici, molti, che dicono: bene, questo vescovo mi ha incoraggiato di entrare nella politica, una volta che sono dentro mi dà la spalla, non mi vuole accompagnare, c'è paura. Io penso che dobbiamo rispondere a questa grande sfida. Una seconda, parlando dell'opzione preferenziale dei poveri, con alcuni amici vescovi diciamo: si devono dare passi avanti, perché la povertà invece di diminuire è aumentata. Questi Millennium Goals, questi, come si dice in italiano, gli obiettivi del millennio, nei cui c'era per obiettivi nel 2015 ridurre la povertà alla metà. Questi sono i grandi impegni dell'ONU, no? Nell'anno 2000. Siamo già a 4 anni e la povertà non si è ridotta, è aumentata. Perché? Perché c'è un sistema economico che deve cambiare. E adesso, a mio avviso, l'opzione preferenziale per i poveri passa per una grande riforma del sistema economico attuale, che è basato soltanto sull'idolatria del mercato, che il mercato è divenuto quasi un dio, e sulla la manipolazione, speculazione finanziaria. L'economia attuale è tutta di carta, e il giorno che debba crollare, speriamo che non sia molto presto, vedrete. Se soltanto la Cina dicesse agli Stati Uniti: dammi i soldi che ho investito, sfonda tutta l'economia mondiale. Questo l'ho parlato molto molto con un grande uomo che si chiama James Wolfensohn e che fu il presidente della Banca Mondiale per tanti anni, un uomo che veramente conosce, e ha fatto la dimissione appunto per questo, perché non accettava le pressioni delle grandi nazioni per fare cose che si sono rivelate un fallimento. Dunque, una volta ho chiesto a un direttivo della Banca Interamericana di Sviluppo, un buon cattolico, dico: dove stanno i premi Nobel dell'economia? Ogni anno c'è un premio. E dove stanno questi che sanno che questo sistema crea disuguaglianza, crea più povertà? E dove stanno per non pensare un altro sistema? Nessuno ha risposto nella riunione. Dopo si è avvicinato uno che mi ha detto: sai perché non ci sono? perché sono molto comodi con questo sistema e per quello non lo vogliono cambiare, ma è necessario di cambiare. È un sistema che già Giovanni Paolo II lo diceva nella Centesimus Annus, nel capitolo che si chiama 1989. Se crollato il sistema del socialismo marxista, si pensa che il capitalismo selvaggio sarà la soluzione, siete sbagliati. E lo abbiamo visto dal 2006 in poi. Perché è venuto questo crollo dell'economia? Perché la cupidigia, come si dice in italiano, la così, avarizia, e di alcuni, questi grandi capi dei banchi, che sono stati licenziati dopo la crisi, ma sono andati via con grandi bonifici di migliaia, milioni, mentre io sempre parlo di una esperienza terribile che io ebbe, perché ero a Roma nel vertice della FAO, quando hanno chiesto 600 milioni per ridurre la fame nel mondo in quell'anno alla metà. C'è stata inaugurata con un grande banchetto, c'è stata la chiusura, fu un altro grande banchetto, la conclusione fu: non c'è denaro per quello. Un mese dopo il presidente Obama stanziava 8 miliardi per salvare una banca. Come mai ci sono questi fondi, tutto il denaro del mondo per salvare una banca e non c'è per salvare gli esseri umani che sono morendo di fame? Queste sono le cose che ci dicono: è un sistema ingiusto, un sistema che non porta a nessuna parte, soltanto all'esclusione e a una più grande povertà. L'opzione preferenziale per i poveri non può ridursi a parole, come voi bene avete detto. Si devono fare questi cambiamenti. E da parte della Chiesa, io non so come si dice in italiano, ma noi quando avevamo questi carri con i buoi, c'era uno che doveva andare lì con un perfugolo. Io mi sento a me stesso come uno di questi che devo avere il pungolo sempre, perché ci sia il cambiamento di questo, è necessario, e noi ci dobbiamo stancare, perché questo deve cambiare, devono cambiare i politici, devono cambiare questo mondo dell'economia, l'idolatria del mercato, altrimenti non si ridurrà la povertà e non ci sarà la pace. Con l'ingiustizia sociale non possiamo aspettare che viviamo in pace. Scusate se sono un po' negativo a questo riguardo, ma penso che è necessario dire queste cose.
Visto che non c'è nessuno in sala che la chiama golpista, tiro io il discorso. La situazione in Honduras ha fatto sì che le tensioni così gravi che si sono create nel paese abbiano scatenato delle ostilità nei suoi confronti, che sono sfociate anche in gesti piuttosto clamorosi, e uno di questi appunto è quello di chiamarla fautore del golpe in Honduras. Questa è un'occasione che non bisogna lasciarsi sfuggire per sentire infine di che si tratta.
Bene. Prima di tutto, io neppure sapevo di quello. Ero qui in Italia, ero qui a Torino, perché c'era la riunione della Caritas Italiana. E quando tornai in Honduras, facendo scalo negli Stati Uniti, ho sentito che il volo era annullato. Ho chiesto perché c'è cattivo tempo, a volte noi abbiamo uragani, e dice no, perché c'è un colpo di Stato. Mamma mia, io sono rimasto lì triste in quell'aeroporto, dico, 20 anni indietro. Noi abbiamo avuto 20 anni di colpi militari uno dopo l'altro. Finalmente eravamo arrivati a un periodo di certa democrazia e quando sono tornato mi sono reso conto di cosa era accaduta. Noi abbiamo nella nostra Costituzione un articolo che dice che basta che un funzionario tenti di cambiare la alternabilità nel potere per essere destituito automaticamente. E quello fu quello che è accaduto. Io l'ho saputo dopo perché ho parlato con un collega ex vescovo che adesso è presidente del Paraguay. Fu mio collaboratore nel CELAM, fu un buon missionario, un uomo molto impegnato, soprattutto con i poveri nel suo paese. Poi venne il problema che venne, ha dovuto fare la dimissione, poi entrò nella politica e mi ha detto: cosa hai il tuo presidente? Dico: perché? Mi dice: è matto. Chavez venne a me con lo stesso progetto, cambia la Costituzione e rimani nel potere per 20 anni. E questo che sta accadendo, e questo è il progetto di Hugo Chavez in Venezuela. È quello che si chiama oggigiorno dittature democratiche. Si arriva al potere democraticamente, per votazione, ma dopo, una volta nel potere, si cambiano gli articoli della Costituzione per essere rieletti senza sosta. Così è accaduto in Venezuela. Hugo Chavez porta già, penso che sono 11 o 12 anni in governo. E lo stesso che è accaduto in Ecuador, lo stesso che è accaduto in Bolivia, è lo stesso che sta per accadere a Nicaragua, cambiando la Costituzione perché questo signore Ortega possa seguire. E quello era già fatto in Honduras. Avevano già fatto un plebiscito contro la legge, contro la Costituzione. E allora non è stato un colpo militare perché c'è stato il Congresso della Repubblica che ha destituito il Presidente appunto per voler cambiare quegli articoli. Dopo, purtroppo, l'esercito lo ha catturato e l'hanno inviato in Costa Rica. Dopo, quando noi abbiamo fatto, i vescovi, abbiamo fatto una ricerca dei documenti e tutto, abbiamo dovuto fare un comunicato nel quale abbiamo difeso la Costituzione e anche contestato quella, come si dice, la espulsione del territorio, perché nessun cittadino può essere espulso. E quello, come io sono il presidente della conferenza episcopale, sono io che l'ho letto in pubblico, e da quel giorno in poi Hugo Chavez ha deciso che io dovevo passare alla vita eterna. Ancora non è riuscito, però da quel momento un apparecchio di pubblicità che c'è in internet ha incominciato a calunniarmi, a chiamarmi così, golpista, ma non sono golpista. E continuiamo a lottare per la democrazia, perché sono convinto che è il sistema migliore per poter arrivare ai cambiamenti che sono necessari nei nostri paesi.
Possiamo ancora fare, diciamo, una o due domande e poi chiudiamo.
Sì, mi scusi. Io conosco poco di questo movimento, ho visto un po' in Guatemala soprattutto. E dovete conoscere la situazione dei nostri popoli aborigini, che in alcune nazioni, come per esempio in Argentina, sono quasi spariti. Invece in altri la popolazione aborigine è una grande maggioranza, come per esempio Guatemala. In Guatemala ci sono 23 etnie diverse, 23 lingue diverse, e certamente anche un orientamento religioso ben diverso. La grande maggioranza dei nostri indigeni così chiamati, il 90% è in 5 paesi del continente: Messico, Guatemala, Bolivia, Ecuatore e Perù. Del resto sono piccoli gruppi. Nel mio paese abbiamo avuto un fenomeno strano. Quando sono arrivati gli spagnoli, i calcoli sono che appena erano 200.000 abitanti in Honduras. Perché? Perché l'etnia dei Mayas ha migrato a Guatemala e poi a Yucatán nell'VIII secolo. Per quali ragioni? Alcuni parlano di un'epidemia, altri parlano da una guerra civile tra le tribù, altri, e questa è l'ipotesi più, penso io, credibile, che il fenomeno atmosferico del Niño aveva esaurito la terra per la mancanza di pioggia e sono emigrati per cercare migliori condizioni di vita. Ma sempre siamo stati pochissimi. Quando io ho finito il liceo, eravamo appena 1,5 milioni di abitanti in tutto l'Honduras, nel 1959. Adesso siamo 8 milioni. Perché? Perché sono finite le guerre civili, perché sono migliorate le condizioni di salute e perché c'era più famiglia. Prima, una guerra civile dopo l'altra, gli uomini non esistevano, eppure esistevano i bambini. Adesso invece andiamo in una strada migliore. Però, questo che lei diceva, è un movimento che sta man mano andando avanti. Come fare per, diciamo, il dialogo? Alcuni dicevano si devono cristianizzare, vuol dire non c'è nulla di buono lì, si deve dimenticare tutto questo. L'atteggiamento, specialmente dopo Aparecida, noi parliamo di offrire, noi offriamo quella ricchezza che abbiamo in dialogo con altri, e questo penso che sia forse l'atteggiamento migliore. Però non conosco molto.
Stiamo parlando di un territorio molto vasto di questo continente, e abbiamo analizzato da un punto di vista i problemi e i rimedi. Abbiamo visto dei rimedi nell'aspetto religioso e quello anche politico. Volevo che, se lei ritiene opportuno, accennasse un attimino all'aspetto culturale. Ha fatto un cenno che c'è un analfabetismo molto diffuso. Io vorrei mettere insieme le due cose. Innanzitutto, le rivoluzioni sono sempre avvenute grazie al popolo che insorge. Non è un politico che ti spinge le folle. Quindi una certa cultura. Adesso, come fare a combattere questo analfabetismo? Come possiamo fidarci o come possiamo contare sugli intellettuali per fare questa, diciamo, rivolta, cambiamento? Grazie.
Lei... mi scusi, sì.
Buonasera. Intanto vorrei ringraziarla moltissimo per la semplicità con cui ci ha detto delle cose in cui crede sul serio. E molte volte noi cristiani crediamo, ma crediamo forse più in teoria che in pratica. Allora volevo chiederle questo: la opzione preferenziale per i poveri, In che termini viene vissuta dalle vostre comunità sul territorio? Perché anche noi qui, almeno il volontariato a Torino è noto a tutti, ed è un esempio per tutti, e sicuramente in molti ambiti anche delle nostre comunità si fa la scelta prioritaria per i poveri. Però forse noi dovremmo convertirci e cambiare un po' di più la mentalità, cioè diventare più, noi più poveri dentro. Non so, ecco. E poi forse avremmo bisogno anche di un episcopato. Abbiamo degli esempi di sacerdoti, anche salesiani, qui che sono degli esempi bellissimi di vita di povertà e di dedizione totale. Però forse la gente avrebbe bisogno di vedere forse anche maggiormente l'Episcopato, la Chiesa nella sua istituzione più gerarchica, che faccia una scelta un po' più coraggiosa di povertà e di scelta di priorità per la povertà, soprattutto in questi tempi così difficili in cui noi che siamo vissuti nella ricchezza e che purtroppo da molti paesi siamo ancora visti come l'America, tra virgolette, noi cominciamo adesso a vivere delle situazioni di povertà. Un ceto medio che a volte per l'improvvisa mancanza di lavoro arriva a questi tipi di esperienze. Quindi ecco, volevo chiedere cosa dovremmo fare proprio per incardinare meglio questo concetto della teologia della liberazione sulla povertà, sulla scelta prioritaria della povertà.
Bene. Prima di tutto sulla scelta culturale, voi parlate con un educatore che è la mia vocazione iniziale. Io sono appassionato per l'educazione e vedendo quella tragedia nel mio paese di un'università che ogni volta, che fu buonissima, per legge in Honduras non potevamo avere università private, c'era soltanto l'università nazionale. Ma dopo, quando è incominciata questa politicizzazione, l'università nazionale divenne di una qualità bassissima appunto per essere uno strumento dei partiti politici, per formare attivisti politici, gente che stava 10, 12, 15 anni, studenti universitari che non volevano studiare, ne volevano un titolo, volevano essere pagati dai partiti per essere agitatori nella università. Allora, 18 anni fa, mi sono messo in quella avventura difficilissima di incominciare un'università cattolica, contro tutto e contro tutti. Prima di tutto non ho potuto trovare una congregazione religiosa che volesse fare un'università cattolica nel mio paese. Dicevano: no, voi siete troppo poveri, dovresti cercare soldi dappertutto per sostenere l'università. Mi trovavo un po' triste, allora ho detto: va bene, lo faccio con i laici e con le laiche. E l'abbiamo fatto. Abbiamo già 19.000 studenti, 11 campus nel paese e non ho cercato mai un soldo, mai. I nostri laici, amministratori eccellenti hanno fatto progredire quell'università. È per quello che mi sono messo in questa avventura, perché sono convinto che soltanto l'educazione di qualità può fare cambiamenti nella gente. Quando abbiamo non gente con titoli, ma gente con capacità anche di pensare al bene comune. Questo grande principio della dottrina sociale della Chiesa, che è il meno comune dei principi. La gente pensa al proprio bene, al bene singolo, al bene individualistico, ma senza pensare al bene comune non si può avere politica. La politica è la scienza di arrivare al potere per il bene comune, per servire tutti. E questo penso soltanto attraverso un grande sforzo culturale per fare che la gente possa vedere orizzonti. Quando la grande maggioranza del popolo non pensa a vivere, ma pensa a sopravvivere, non ha neppure tempo per pensare e per vedere un orizzonte ben diverso. Si deve cambiare la maniera di aiutare la gente ad essere ogni volta in più persona, per avere un po' di orizzonti, e questo soltanto attraverso l'educazione, attraverso la cultura. Noi abbiamo fatto questi campus e adesso il mio sforzo è di fare una scuola elementare e secondaria accanto ad ogni campus dell'università, perché altrimenti i poveri, i giovani e giovani non hanno opzione, escono dalla scuola pubblica senza nessuna preparazione e senza la possibilità di entrare nell'università. Abbiamo fatto tantissimi sforzi, vi devo dire che per esempio per il dialogo con una università qui in Italia, l'Università di Urbino, siamo stati capaci di avere 4 giovani che hanno incominciato con borsa di studio gli studi di scienza della terra, della geologia. La ricchezza del mio paese è soprattutto minerale, però non c'era neppure un geologo. Potete capire come pensare allo sviluppo se non abbiamo gente capace. Adesso stanno già finendo queste 4 ragazze che saranno dottoresse in scienze della terra. E poi sono venute già altre 4, tutte con borse di studio dall'Università di Urbino. Il mio scopo è incominciare una scuola di scienze della terra nell'Università di Honduras. E penso che possiamo così, con piccole cose, con piccoli gesti, poco a poco arrivare a un cambiamento della mentalità e a dare orizzonti alla gente. L'opzione preferenziale per i poveri, come viverla noi? Quando la povertà cresce, e cresce anche nelle società sviluppate come le vostre. E certo, il volontariato è per me uno degli orizzonti più preziosi, è uno dei tesori della fede cristiana. Quando soprattutto i giovani scoprono altre realtà, per esempio, tornano ben diversi alle vostre nazioni. È un esempio di un ragazzo spagnolo che è venuto da me come volontario in un'estate. Mi ha detto: io non so perché sono qua, io non posso fare nulla. Dico: come mai? Cosa studi? Non studio. Cosa fai tu a casa tua? Dormo. Una tristezza. E finalmente le dico: ma qual è il tuo interesse? Hai qualche interesse? Sì, mi piace giocare al calcio. Va bene, dico, tu sarai professore di calcio. E l'ho portato in una scuola pauperrima nella città, dove c'erano bambini e bambine in quantità. Lui è diventato quasi un idolo, perché ha fatto una scuola con i ragazzi, hanno imparato a giocare il calcio tra noi è quasi una nuova religione. E così ha fatto quell'attività. Quando è tornato in Spagna era un altro ragazzo. Aveva ideali, sapeva che la sua vita era utile per qualche cosa e ha apprezzato più quello che aveva. E questo è il volontariato. Il volontariato trasforma i giovani. Dobbiamo favorirlo sempre di più. Sempre, sempre c'è qualche cosa positiva. A parte il messaggio di solidarietà che dà agli altri. Noi abbiamo già volontariato tra i nostri ragazzi della nostra università, per esempio. Hanno scoperto un orizzonte ben diverso. Questa è una maniera, certo, di opzione per i poveri, però ci sono altre. Per esempio, come fare in una società dove non c'è lavoro? Come fare? E come fa? Come possiamo fare noi, come cristiani cattolici, per favorire che anche noi possiamo essere creatori di lavoro? Questa è la grande questione. Abbiamo parlato con Don Hermes questa sera. Come noi possiamo? Io in questo momento non lo saprei, però sembra lì come una sfida, parte di questa solidarietà, parte di questa opzione, passa anche per tutti noi. Come dare risposte, per esempio, a tanta gente che non riesce a trovare lavoro? E come creare lavoro? Questo certamente ci si dà e si possono uscire anche iniziative. Forse è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore e che può stimolare anche lo Spirito Santo iniziative che sono opzione per i poveri tra noi, tra voi, tra le vostre società, e diverse iniziative, soprattutto perché c'è lì l'individualismo, si salvi quello che può, e la solidarietà, voglio salvare ma con altri, non